Buonasera e benvenuti. Quest'oggi abbiamo l'ultimo appuntamento di questo ciclo di incontri e seminari dedicati alla una riflessione sulla grande domanda che cos'è la democrazia, una domanda sempre attuale e che è stata nutrita dal punto di vista di Alexis de Tocqueville. E questa sera con Salvatore Caruba, a cui do subito la parola, ci avviciniamo un po' anche al fulcro del suo pensiero, e cioè il tema della società, il ruolo che essa svolge e anche la forma della democrazia stessa che la società ha concepito e ha generato. Questa sera abbiamo con noi il professor Andrea Simoncini, che salutiamo, che viene da Firenze appositamente per noi, è costituzionalista, docente di diritto costituzionale all'Università di Firenze e anche fatto alcune pubblicazioni che potete trovare al Banco Libri insieme a un libro bellissimo su Milano di Salvatore Caruba, Il cuore di Milano, alcuni libri di riflessione sul tema del diritto, secondo anche la visione di Benedetto XVI, l'esperienza del diritto positivo, eccetera. Quindi una persona che dal lato dello studio delle Costituzioni e quindi di come le società si sono date una forma giuridica può bene aiutarci in questo ultimo tappe cammino. Salvatore, a te la parola per la introduzione. Grazie.
Grazie Camillo. Allora, come tu dicevi, questa sera concludiamo questo percorso nel pensiero di Tocqueville che abbiamo fatto in queste quattro puntate con degli ospiti d'eccezione, accompagnati anche da alcune letture che ci saranno anche questa sera dello stesso Tocqueville. E abbiamo scoperto che Milano è una città tocquevilliana, dicevamo l'altra volta, perché insomma facevamo il conto con Camillo poco fa, che fra partecipazione reale, partecipazione virtuale in streaming, circa un migliaio di persone hanno partecipato a questo nostro ciclo. E devo dire che questo è anche interessante, un altro dato interessante è rappresentato dal fatto che, lo voglio ricordare soprattutto perché siamo a conclusione del ciclo stesso, intorno al nome, a questo lavoro che stiamo facendo, che abbiamo fatto su Tocqueville, si sono incontrate delle culture diverse, la cultura cattolica rappresentata appunto dal Centro Culturale di Milano, da Camillo Fornasieri, questa sera dal professor Simoncini, la cultura socialista con Critica Sociale, che è stato l'altro soggetto che ha partecipato con noi all'organizzazione di questi incontri, la cultura liberale. E voglio ricordare a questo proposito anche i nostri partner, trovandoci alla fine del viaggio, voglio ringraziarli perché questo ciclo è stato organizzato dal Centro Culturale di Milano con la Fondazione Corriere della Sera, con Critica Sociale, con la Libera Associazione Forense, con il patrocinio del Consolato degli Stati Uniti a Milano e dell'Ordine degli Avvocati di Milano e con la collaborazione dell'Ufficio di Milano del Parlamento Europeo, quindi anche tanti soggetti istituzionali che hanno manifestato il loro interesse a questa iniziativa. Dunque concludiamo il viaggio tocquevilliano e lo concludiamo tornando nelle letture al capolavoro di Tocqueville, al capolavoro, se così si può dire, diciamo all'opera più nota, La democrazia in America. E le letture che sentiremo questa sera, che saranno poi lo spunto dell'introduzione dell'intervento del professor Simoncini, sono delle letture che ci in qualche modo ci aiutano a rispondere alla domanda di questo ciclo, che cos'è la democrazia, come ricordava appunto all'inizio Camillo, ma soprattutto aiutano a individuare delle soluzioni ad alcuni problemi che Tocqueville stesso aveva individuato a proposito del funzionamento della democrazia, quei problemi che abbiamo visto nel corso delle puntate precedenti, forse soprattutto la prima, quella in cui abbiamo parlato di politica con il professor Panebianco, e la seconda è quella in cui abbiamo parlato di federalismo e di economia con il professor Forte. Tocqueville non è un critico distruttore della democrazia, Tocqueville non è un reazionario, non è un pensatore reazionario, è un pensatore che ha avuto una straordinaria capacità di previsioni su quelli che sono i grandi rischi, ma ha messo in guardia in maniera molto efficace sui pericoli che la democrazia può determinare, ma non è contro la democrazia. E infatti Tocqueville stesso indica nel suo lavoro, appunto soprattutto Una democrazia in America, le soluzioni a questi rischi paventati e descritti ampiamente anche nelle puntate precedenti. E la soluzione principale sta nella forza, nella vitalità della società civile, nella sua capacità di articolarsi, e credo che questo sia il tema principale dell'incontro di questa sera col professor Andrea Simoncini. Perché per Tocqueville, proprio per sfuggire a quell'omologazione della democrazia di massa, che come abbiamo visto era il timore principale che egli paventava, e per sfuggire al rischio di sottile dispotismo che la democrazia di massa può provocare, Tocqueville vede nella ricchezza dell'articolazione della società civile una via d'uscita e un antidoto. Sia a livello territoriale, e ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato del federalismo, sia a livello sociale, quando Tocqueville insiste, e stasera parleremo di questo, sulle varie espressioni della vitalità della società civile americana e sulla forza dell'associazionismo che rappresenta nei suoi occhi proprio l'esempio migliore, più efficace, per far capire come l'America abbia in qualche modo prefigurato il modello della democrazia di massa, ma nello stesso tempo abbia alimentato le possibilità di vincere i pericoli e i rischi che questa democrazia di massa con sé determina. Voglio ricordare a questo proposito un passo che cita di Tocqueville un grande studioso italiano, uno di quelli che ha contribuito a riportare al centro dell'attenzione in Italia il pensiero di Tocqueville, cioè Vittorio De Caprariis, il quale cita una lettera di Tocqueville del 1840, nella quale Tocqueville scrive che il grande pericolo dell'età democratica è la distruzione o l'eccessivo indebolimento delle parti del corpo sociale rispetto al tutto. La dottrina dei realisti, aggiunge Tocqueville, introdotta nel mondo politico, spinge verso tutti gli abusi della democrazia. È essa che agevola il dispotismo, la centralizzazione, il disprezzo dei diritti individuali, la dottrina della necessità, tutte le istituzioni e tutte le teorie che consentono al corpo sociale di schiacciare gli individui e che fanno della nazione tutto e dei cittadini nulla. Fin qui Tocqueville, e De Caprariis commenta che per Tocqueville, fra tutte le leggi che regolano le società umane, questa è una citazione di De Caprariis, ve n'è una più precisa e più chiara di tutte le altre, ed è quella secondo la quale gli uomini resteranno civili o lo diverranno solo se lo spirito associazionistico si svilupperà in misura proporzionale al processo di livellamento delle condizioni. E, se ben si riflette, la dottrina della separazione dell'equilibrio dei poteri dello Stato stesso al centro della società. Tocqueville aveva compreso, conclude De Caprariis, che le istituzioni politiche propriamente dette non potevano reggere da sole il peso delle nuove tensioni derivanti dal desiderio delle masse di partecipare alla vita politica e che pertanto la libertà non era più garantita soltanto dall'equilibrio dei poteri a livello istituzionale, ma doveva essere tutelata e come rinvigorita nel seno stesso della società da nuovi equilibri tra i vari segmenti di cui la società stessa era costituita. E di qui quindi la ferma polemica anticentralistica che caratterizza tutto il pensiero politico di Tocqueville. Quindi vedete, in queste parole di De Caprariis sono riassunti alcuni elementi che ci hanno accompagnato in questo viaggio intorno a Tocqueville: il pericolo appunto che questo egualitarismo di massa snaturi la democrazia fino a provocare un vero e proprio dispotismo, e invece la terapia contro questo rischio che nasce dalla ricchezza, dalla vitalità della società civile rappresentata soprattutto dall'associazionismo. La società di Tocqueville quindi è una società sicuramente sussidiaria, come abbiamo visto adesso, ed è una società poliarchica che non deve riconoscersi soltanto nello Stato, ma che deve distribuire il potere nei suoi rami. In questa società di Tocqueville, e qui concludo, un ruolo importante lo svolge la religione. Nella democrazia in America ci sono molti capitoli finali dedicati a questo aspetto, all'importanza che la religione ha negli Stati Uniti, proprio da questo punto di vista, dal punto di vista di garantire degli spazi di libertà, degli spazi di autonomia critica, potremmo dire oggi con linguaggio moderno, nei confronti del pensiero unico democratico. E quindi per Tocqueville la religione, il forte spirito religioso degli americani, pur nella forte separazione tra Stato e Chiese, che negli Stati Uniti è un principio costituzionale, è tuttavia un principio molto, molto importante. E devo dire che ne ho avuto una conferma in questi giorni. Non so se in Italia abbiano, i giornali abbiano dato molto spazio a una vicenda che invece sta appassionando molto la stampa americana e l'informazione americana. Io sono stato qualche giorno a New York nei giorni scorsi e tutti i giornali in prima pagina si parlava di una vicenda che vede protagonista un'azienda che si chiama Hobby Lobby, che è una società di distribuzione di oggetti d'arte, credo, con tanti diffusa negli Stati Uniti, di proprietà di una famiglia evangelica. Questa famiglia è molto religiosa, al punto di sostenere che l'azienda non è propria, ma appartiene a Dio, e si è rifiutata questa società di applicare la riforma sanitaria Obama, perché questa riforma sanitaria impone alle società di assicurare dei pacchetti sanitari ai propri dipendenti, tra i quali sono compresi anche le pratiche anticoncezionali e tra queste alcune pratiche anticoncezionali che hanno carattere abortivo, per esempio la pillola del giorno dopo. E quindi questa società, ritenendo che questo sia contrario alle proprie convinzioni religiose, non ha voluto applicare questa legge. Il governo è intervenuto, sono andati in Corte Suprema, martedì scorso è cominciato il procedimento alla Corte Suprema e devo dire che questa vicenda, che sembra un po' ridicola se letta con gli occhi italiani o europei, in America è invece una vicenda centrale sulla quale c'è una forte tensione e che non è per nulla scontata, perché il punto su cui si deve pronunciare la Corte Suprema sostanzialmente è se una società profit, perché questa società non è una cooperativa, è una società che fa profit, possa appellarsi al principio della libertà religiosa e possa appellarsi in principio alla tutela del Religious Freedom Restoration Act, che è una norma recente che appunto garantisce la libertà religiosa a tutti i cittadini, e se quindi la libertà religiosa si applichi anche alla società. Vedete dunque che c'è un dibattito su un tema di straordinaria attualità che dimostra come la società americana sia profondamente permeata di attenzione e di sensibilità a questo tema. Perché? Perché questo è uno spazio lasciato appunto alla libertà non soltanto più degli individui, delle persone, ma anche delle persone giuridiche, anche dei soggetti giuridici, che dimostra quanto la religione conti nel dibattito pubblico americano, proprio per che garantisce degli spazi di libertà e perché garantisce degli spazi di autonomia critica rispetto al pensiero unico e rispetto al pensiero statalista. Quindi le riflessioni che faceva Tocqueville 150 anni fa e più, e sono delle riflessioni che in America sono ancora attuali, certo lette dall'Italia, dagli Stati Uniti, dove ormai vige questa sorta di ateismo libertino, come l'ha chiamato un filosofo molto caro al pontefice, felicemente regnante. Fa impressione, però dobbiamo sottolineare questo aspetto, e lo faremo anche con le letture di adesso. Proprio abbiamo scelto un passo che si riferisce proprio a questo tema, perché per Tocqueville questa importanza della religione è un aspetto fondamentale proprio per garantire che la società civile mantenga una sua libertà, una sua autonomia, un suo spazio e possa quindi contrastare quelle spinte all'omologazione e a una sostanziale dispotismo che possono venire dalla democrazia di massa. Ma a questo punto lasciamo la parola a Tocqueville, e quindi stasera sarà con noi Andrea Carabelli, che ci leggerà i tre passi dai quali poi prenderà spunto il professor Simoncini per il suo intervento. Prego.
Perché i popoli democratici mostrano un amore più ardente e più duraturo per l'uguaglianza piuttosto che per la libertà. La prima e la più viva passione che l'uguaglianza delle condizioni fa nascere, non avrei neppure bisogno di dirlo, è l'amore di questa stessa uguaglianza. Non c'è da stupirsi, quindi se ne parlo per prima. Ciascuno ha potuto notare come ai nostri tempi, e specialmente in Francia, questa passione per l'uguaglianza prenda giorno per giorno un posto sempre più rilevante nel cuore umano. È stato ripetuto 100 volte che i nostri contemporanei sentivano un amore molto più intenso e molto più tenace per l'uguaglianza piuttosto che per la libertà. Ma non trovo che si sia ancora risaliti sufficientemente alle cause di questo fatto. Ora cercherò di farlo. Si può immaginare un punto estremo in cui uguaglianza e libertà si toccano e si confondono. Parto dall'idea che tutti i cittadini concorrano al governo e che ciascuno abbia uguale diritto di concorrervi. Poiché nessuno differisce dai suoi simili, nessuno potrà esercitare un potere tirannico. Gli uomini saranno perfettamente liberi, poiché saranno completamente uguali. E saranno perfettamente uguali perché saranno completamente liberi. Appunto verso questo ideale tendono i popoli democratici. Ecco la forma più completa che possa prendere l'uguaglianza sulla terra. Ne esistono però mille altre che, senza essere altrettanto perfette, non sono per questo meno care a questi popoli. L'uguaglianza può regnare nella società civile e non regnare affatto nel mondo politico. Si può avere il diritto di abbandonarsi agli stessi piaceri, di intraprendere le stesse professioni, di incontrarsi negli stessi posti, insomma di vivere nello stesso modo e di inseguire la ricchezza con gli stessi mezzi, senza comunque avere tutti la stessa parte al governo. Una specie di uguaglianza si può perfino stabilire nel mondo politico, benché non vi si trovi affatto libertà politica. Si è uguali a tutti i propri simili, meno uno, che è, senza distinzioni, il capo di tutti e che sceglie ugualmente tra tutti gli agenti del suo potere. Sarebbe facile formulare varie altre ipotesi secondo le quali una forte uguaglianza potrebbe agevolmente combinarsi con istituzioni più o meno libere o anche con istituzioni che non lo fossero affatto. Benché gli uomini non possano diventare interamente uguali senza essere totalmente liberi e di conseguenza l'uguaglianza al suo livello più alto si confonda con la libertà, si ha dunque ragione di distinguere l'una dall'altra. Il gusto che gli uomini provano per la libertà e ciò che sentono per l'uguaglianza sono in effetti due cose distinte. E non temo di aggiungere che nelle democrazie sono due cose disuguali. Se si considerano le cose attentamente, si vedrà che è possibile ritrovare in ogni secolo un fatto caratteristico e dominante dal quale gli altri dipendono. Questo fatto dà quasi sempre origine a un'idea dominante o ad una passione principale che finisce per attirare a sé e per trascinarsi dietro tutti i sentimenti e le idee. È come il fiume verso cui sembra che corrano tutti i ruscelli del circondario. La libertà si è manifestata agli uomini in diverse forme e in periodi diversi. Non è affatto legata a una condizione sociale. E la si trova anche fuori dalle democrazie. Non può quindi costituire il carattere distintivo dei secoli democratici. Il fatto particolare e dominante che caratterizza questi secoli è l'uguaglianza delle condizioni. La passione principale che agita gli uomini in questi tempi è l'amore di tale uguaglianza. Non domandate quale particolare attrattiva provino gli uomini delle età democratiche nel vivere uguali, né le ragioni particolari che possono avere per attaccarsi con tanta ostinazione all'uguaglianza, piuttosto che ad altri beni che la società presenta loro. L'uguaglianza costituisce il carattere distintivo dell'epoca in cui vivono. Questo basta a spiegare perché la preferiscono a tutto il resto. Comunque, indipendentemente da questa ragione, ve ne sono parecchie altre che in tutti i tempi spingeranno in genere gli uomini a preferire l'uguaglianza alla libertà. Se fosse mai possibile che un popolo arrivasse a distruggere o anche soltanto a ridurre l'uguaglianza che regna nel suo seno, potrebbe riuscirvi solo attraverso lunghi e penosi sforzi. Bisognerebbe che modificasse il proprio assetto sociale, abolisse leggi, rinnovasse idee, cambiasse abitudini, alterasse costumi. Invece, per perdere la libertà politica, basta non trattenerla ed essa sfugge. Gli uomini non tengono quindi all'uguaglianza soltanto perché è loro cara. Vi sono attaccati anche perché credano che debba durare sempre. Che la libertà politica possa, se eccessiva, compromettere la tranquillità, il patrimonio, la vita dei privati, non c'è nessuno che sia tanto cieco e tanto superficiale da non accorgersene. Invece, solo le persone attente e lungimiranti si avvedono dei pericoli di cui ci minaccia l'uguaglianza e di solito evitano di segnalarli. Sanno che i mali che paventano sono lontani e si illudono che non colpiranno che le generazioni future, di cui la generazione presente non si dà pensiero. I mali portati dalla libertà sono, a volte, immediati, visibili a tutti, e tutti più o meno ne risentono. I mali che può produrre l'estrema uguaglianza non si manifestano che a poco, si insinuano gradualmente nell'organismo sociale e non li si scorge che alla lontana. Quando poi diventano più violenti, l'abitudine ha già fatto sì che non li si senta più. I beni procurati dalla libertà non appaiono che a lungo andare, ed è sempre facile misconoscere la causa da cui provengono. I vantaggi dell'uguaglianza si fanno sentire sin dal primo istante e se ne vedono gli effetti quotidianamente. La libertà politica dà di tanto in tanto a una certa cerchia di cittadini piaceri sublimi. L'uguaglianza procura quotidianamente una quantità di piccole gioie a ciascuno. Le attrattive dell'uguaglianza si fanno sentire ad ogni istante e sono alla portata di tutti. I cuori più nobili non sono loro insensibili e le anime più volgari ne fanno la loro delizia. La passione che l'uguaglianza suscita deve quindi essere al contempo energica e generale. Influsso della democrazia sui sentimenti degli americani. L'uso che gli americani fanno del sistema dell'associazione nella vita civile. Gli americani di tutte le età, condizioni e tendenze si associano di continuo. Non soltanto possiedono associazioni commerciali e industriali di cui tutti fanno parte, ne hanno anche di mille altre specie, religiose, morali, gravi, futili, generali, specifiche, vastissime, ristrette. Gli americani si associano per dare feste, fondare seminari, costruire alberghi, innalzare chiese, diffondere libri, inviare missionari agli antipodi. Creano in questo modo ospedali, prigioni, scuole, dappertutto, ove alla testa di una nuova iniziativa vedete in Francia il governo e in Inghilterra un gran signore, state sicuri di vedere negli Stati Uniti un'associazione. Ho visto in America certi tipi di associazioni di cui, confesso, non avevo neppure l'idea e ho ammirato l'arte infinita con cui gli abitanti degli Stati Uniti riuscivano a fissare uno scopo comune agli sforzi di una massa di uomini e far sì che ognuno vi si indirizzasse liberamente. Ho visitato più tardi l'Inghilterra, ove gli americani hanno preso alcune delle loro leggi e parecchie delle loro usanze, e mi è sembrato che si fosse molto lontani da fare un uso altrettanto costante e altrettanto abile dell'associazione. Avviene spesso che gli inglesi compiano da soli grandi imprese, mentre si può dire che non esista iniziativa tanto piccola per la quale gli americani non si uniscano. Evidentemente i primi considerano l'associazione come un potente mezzo d'azione, gli altri invece sembrano vedervi il solo mezzo che abbiano per agire. Così, il paese più democratico della Terra si trova ad essere quello in cui gli uomini hanno maggiormente perfezionato ai nostri giorni l'arte di perseguire in comune l'oggetto dei loro comuni desideri e hanno applicato questa scienza nuova al maggior numero di scopi. È frutto del caso o esiste davvero un rapporto necessario tra le associazioni e l'uguaglianza? L'uso che gli americani fanno del sistema dell'associazione nella vita civile. Inoltre, se il governo venisse dappertutto a sostituire le associazioni, anche la morale e l'intelligenza di un popolo democratico correrebbero pericoli non minori del commercio e dell'industria. Le coscienze e le idee non si rinnovano, l'animo non si ingrandisce e lo spirito umano non si sviluppa se non attraverso l'azione reciproca degli uomini gli uni sugli altri. Sono alla fine arrivato a capire che 100.000 americani, spaventati dal progresso che vedevano fare all'ubriachezza, avevano voluto accordare il loro patronato alla sobrietà. Avevano agito precisamente come un grande signore che si vestisse alla buona, allo scopo di ispirare ai semplici cittadini il dispregio del lusso. C'è da pensare che se questi 100.000 fossero vissuti in Francia, ciascuno singolarmente si sarebbe indirizzato al governo per pregarlo di sorvegliare le osterie di tutta la superficie del regno. Nulla, secondo me, merita di attirare l'attenzione più delle associazioni intellettuali e morali d'America. Le associazioni politiche e industriali degli americani sono facilmente individuali, le altre invece ci sfuggono e se le scopriamo le capiamo male, perché non abbiamo quasi mai visto nulla di analogo, eppure bisogna riconoscere che sono necessarie al popolo americano quanto le prime, e forse di più. Nei paesi democratici la scienza dell'associazione è la scienza madre. Il progresso di tutte le altre dipende dai progressi di questa. Tra le leggi che reggono le società umane ve n'è una che sembra più precisa e più chiara delle altre. Perché gli uomini restino civili o lo divengano, bisogna che tra loro l'arte di associarsi si sviluppi e si perfezioni nella stessa proporzione in cui aumenta l'uguaglianza delle condizioni. In che modo negli Stati Uniti la religione sa servirsi degli istinti democratici? Le idee generali che si riferiscono a Dio e alla natura umana sono dunque, tra tutte le idee, quelle che è più utile sottrarre all'azione abituale della ragione individuale e per la quale c'è più da guadagnare e meno da perdere nel riconoscere un'autorità. Il primo scopo delle religioni, e uno dei loro principali vantaggi, è di offrire per ognuna di queste questioni primordiali una soluzione netta, precisa, intelligibile per la massa e inoltre duratura. Certo, vi sono religioni false e assurde. Si può dire tuttavia che ogni religione che resti nei limiti che ho indicati e non pretenda di uscirne, come molte hanno tentato per andare a frenare da tutti i lati il libero slancio dello spirito umano, impone un giogo salutare all'intelligenza. Bisogna riconoscere che, se anche non vale a salvare gli uomini nell'altro mondo, è almeno utilissima alla loro felicità e alla loro grandezza in questo. Ciò è vero soprattutto per gli uomini che vivono nei paesi liberi. Quando tra un popolo non esiste più religione, il dubbio si impadronisce delle più alte sfere dell'intelligenza e paralizza in gran parte le altre. Ci si abitua ad avere sulle materie che maggiormente interessano noi e i nostri simili solo idee confuse e mutevoli. Si difendono malamente le proprie opinioni o le si abbandona e siccome si dispera di poter risolvere da soli il maggior numero dei problemi che il destino umano presenta, ci si riduce vilmente a non pensarci più. Uno stato simile non può mancare di infiacchire gli animi, allenta le molle della volontà e prepara i cittadini alla servitù. Così succede che non solo essi si lasciano portare via la libertà, ma che spesso la cedano. Quando non esiste più autorità in fatto di religione, così come in fatto di politica, gli uomini fanno presto a spaventarsi di fronte a questa indipendenza sconfinata. Il mettere continuamente in discussione tutte le cose li preoccupa e li stanca. Siccome tutto si muove nel mondo spirituale, vogliono almeno che tutto sia fermo e stabile nell'ordine materiale, e non potendo più ritrovare le loro antiche credenze, si danno ad un padrone. Dal canto mio, dubito che l'uomo possa mai sopportare contemporaneamente una completa indipendenza religiosa e una totale libertà politica, e sono inclini a pensare che se non ha fede, bisogna che serva e, se è libero, che creda. Non so però se questa grande utilità delle religioni non sia ancora più evidente tra i popoli in cui le condizioni sono uguali che non tra tutti gli altri. Bisogna riconoscere che l'uguaglianza, che pure porta grandi vantaggi nel mondo, instilla però negli uomini, come dimostreremo qui sotto, istinti pericolosissimi. Essa tende ad isolarli gli uni dagli altri, per indurre ciascuno a non occuparsi altro che di se stesso. Inoltre, dispone esageratamente il loro animo al culto dei godimenti materiali. Il più grande vantaggio delle religioni è di ispirare istinti totalmente opposti. Non esiste religione che non situi l'oggetto dei desideri dell'uomo oltre e sopra i beni della terra e non elevi naturalmente la sua anima verso regioni di gran lunga superiori a quelle dei sensi. E parimenti, non esiste religione che non imponga ad ogni individuo un qualche dovere verso la specie umana, oppure un dovere comune, e non lo sottragga ogni tanto alla contemplazione di se stesso. Questo lo si riscontra anche nelle religioni più false e più pericolose. I popoli religiosi sono dunque per natura forti proprio ove i popoli democratici sono deboli, il che dimostra di quale importanza sia che gli uomini, diventando uguali, mantengano la propria religione.
Grazie ad Andrea Carabelli, grazie ad Alexis de Tocqueville, e la parola adesso al professor Andrea Simoncini.
Io vi ringrazio per questa occasione di ascoltare Tocqueville, quasi di ascoltare proprio lui, per come è stato letto magistralmente. E dico ringrazio perché per me è sempre un'occasione, è una delle letture, come dire, è una di quelle letture che ha un carattere tipico, quello di non esaurirsi mai. È una di quelle letture che nella mia formazione, nella storia della mia formazione, è venuta fuori più volte, molto tempo fa e poi in fasi successive, eppure è sempre, ogni volta è sempre una fonte di ispirazione dal punto di vista anche del giudizio, che è strepitosa, per cui ringrazio Salvatore Carrubba e il Centro Culturale di Milano per aver organizzato questa opportunità. Allora, io vorrei, il tema sul quale io vorrei riflettere, il tema che emerge da queste letture, è questo ruolo della società civile. La società civile è lo Stato, la società civile è la democrazia. E in seconda battuta, la seconda parte, diciamo, di queste letture, che nesso c'è tra il condensarsi della società civile e la religione, è il fenomeno religioso. A me sembra, io vorrei provare rapidamente a fare qualche osservazione su questi due, che mi sembrano i due temi centrali al cuore di quel che abbiamo ascoltato. Dunque, il primo punto, Tocqueville è uno dei grandi autori della società civile. E allora potremmo farci questa domanda: ma quando è che nasce il concetto di società civile? Quando è che a un certo punto si afferma nel pensiero e nella prassi, nel pensiero filosofico-politico, ma anche nella prassi dal punto di vista del linguaggio pubblico, il tema della società civile? Perché, vedete, la società in quanto tale, cioè l'idea della società, ovviamente non c'è bisogno di dirlo, nasce assieme alla stessa civiltà umana, già dall'Homo sapiens, ma l'Homo sapiens sapiens, cioè quello che sa di essere sapiente, sicuramente vive, cioè il fatto che l'uomo viva in degli aggregati e che questi aggregati costituiscano un elemento fondamentale per la percezione di sé, che ha l'uomo, non semplicemente un dato fattuale, il fatto che debba vivere in queste congregazioni, ma il fatto che l'uomo per percepire se stesso abbia bisogno di questo rapporto sociale, quindi che l'uomo viva inevitabilmente, l'essere umano viva in queste forme che noi chiamiamo società, beh, questo è un dato, come dire, un dato che nasce assieme alla civiltà. Mi fa sempre piacere citare, perché è un grandissimo milanese prestato al mondo della scienza, uno dei più grandi archeologi oggi viventi, che è Giorgio Buccellati, forse avete fatto anche qualcosa col centro culturale, non so, è uno dei più grandi studiosi dell'area mesopotamica. Lui, nell'ultimo libro che ha pubblicato sulle sue riflessioni, lui è 50 anni, ha scavato nell'area della Mesopotamia, in particolare ad Urkesh, questa città che costituiva una delle città-stato della Mesopotamia. Lui tende a datare attorno al 4500-5000 avanti Cristo la nascita, diciamo, dell'idea sociale, dell'idea di società come, ripeto, percezione di sé. D'altronde tutto il pensiero antico, tutto il pensiero dei greci e dei latini, è il pensiero che gira attorno al concetto di polis o al concetto di civitas, che sono sicuramente, non sono la stessa cosa, sarebbe bello approfondire le differenze, ma sono sicuramente uno dei contributi più importanti al formarsi stesso del pensiero occidentale. D'altronde, se prendiamo Platone e Aristotele, le prime grandi riflessioni su perché l'uomo avesse questa natura, perché avesse questa spinta a congregarsi, a mettersi insieme, le grandi riflessioni su cos'è la società nascono col pensiero greco. L'idea di polis, di società politica, nasce così e si sviluppano in una maniera estremamente originale col pensiero romano, con l'idea di civitas, da cui viene civile, da cui viene società civile. Il Medioevo, potremmo dire, è il grande periodo in cui questi presupposti degli antichi si sviluppano, fioriscono fino al massimo grado. Il professor Paolo Grossi, che attualmente è giudice della Corte Costituzionale, che è uno degli storici del pensiero giuridico più eminenti che noi abbiamo, grande esperto di storia del diritto medievale, che ho avuto la fortuna di avere come uno dei miei professori, a lezione diceva sempre: cos'è il Medioevo? Il Medioevo è un periodo caratterizzato da due assenze, manca l'individuo e manca lo Stato. Il Medioevo è il periodo delle società, delle comunità, delle arti, delle corporazioni, delle gilde, delle signorie, dei comuni, dei mestieri. Cioè il Medioevo è un periodo intrinsecamente sociale, è il periodo probabilmente più pluralista dal punto di vista anche dell'assetto giuridico che noi abbiamo avuto. Non c'è uno che c'ha l'ultima parola, non c'è nessun monopolista nel Medioevo della regolazione e del potere pubblico. È una continua competizione quella tra Papa e Imperatore, quella che forse la rende più visivamente, e nessuno alla fine vince in questa competizione. Ma scendendo anche di livello, sicuramente il Medioevo è un grande periodo in cui la società è il dato primordiale. L'individuo è difficile che esista, diciamo, è una conquista moderna l'individuo. Dunque, allora, quando è che nasce questa società civile? Qui un po', diciamo, la cosa si tinge di giallo, potremmo dire, perché in realtà nasce quando emerge un soggetto che vuole ucciderla, questo sostanzialmente. Cioè la società, il concetto stesso della società civile nasce con lo Stato moderno, cioè con un'entità che espressamente ha tra i suoi obiettivi quella di farla fuori, di distruggerla. E questo è il motivo per cui il termine stesso, che in realtà è un po'... comincia a essere pensato prima del costituirsi classico dello Stato moderno, dello Stato borghese, cioè delle rivoluzioni francese e americana, lì comincia la riflessione Ferguson, Rousseau e gli altri. Ma il dato che a me sembra più interessante è che l'idea di società civile come l'abbiamo oggi, e soprattutto come ne parla Tocqueville, perché è un testimone in presa diretta di questo cambiamento, nasce nel momento in cui si afferma lo Stato, e lo Stato ha una fondamentale, lo Stato borghese, lo Stato che nasce con, diciamo, agli inizi dell'Ottocento, con le due grandi rivoluzioni, quella liberale americana e quella borghese francese, e lo Stato nasce con questa profonda ostilità, quello continentale europeo, e poi faremo invece un approfondimento su come nasce invece negli Stati Uniti, e si capisce bene dalla lettura di Tocqueville che nasce su basi completamente diverse. Ma lo Stato, così come l'abbiamo studiato noi, come ce l'abbiamo nel nostro DNA, prima parlavamo del professor Cassese, ecco, cioè, diciamo, lo Stato liberale, così come noi, anche senza studiarlo, ma ci deriva, diciamo, per osmosi dal DNA, è questo Stato che nasce con una profonda antipatia per la società civile. Vi faccio due esempi per chiarire in maniera paradigmatica questa ostilità profonda. Il primo, la stessa Rivoluzione Francese. La Rivoluzione Francese, come voi sapete, si afferma con, diciamo, il documento classico che viene citato, è la Dichiarazione Universale dei Diritti del Cittadino. Pochi anni dopo, 2 anni dopo, 1791, 14 giugno, viene approvata una delle leggi simbolo della Rivoluzione Francese. Viene proposta da un giacobino, che è Isaac Le Chapelier, e che poi fa una brutta fine, come un po' tutti voi sapete, nella Rivoluzione Francese, insomma, era facile fare una brutta fine, nonostante fosse uno dei promotori del club dei giacobini. E questo Isaac Le Chapelier approva questa legge, la quale legge ha questo obiettivo: la abolizione di tutte le associazioni. 1791. La legge Le Chapelier ha proprio questo obiettivo espresso, cioè non è che ci gira intorno, dice: poiché l'eliminazione di ogni specie di corporazione di cittadini dello stesso Stato o professione, cioè aggregazioni tipo sindacati, corporazioni, arti, mestieri, leghe, gilde, eccetera. È una, poiché l'eliminazione di ogni specie di corporazione è una delle basi fondamentali della Costituzione francese, è vietato ristabilirle di fatto sotto ogni qualsiasi pretesto e forma. I cittadini di uno stesso Stato, di una stessa professione, gli imprenditori, chi ha una bottega, un'attività, gli operai, gli apprendisti di qualsiasi arte e mestiere non potranno, allorché si troveranno insieme, nominare né presidenti, né segretari, né sindaci, né tenere registri, né prendere decisioni e deliberazioni, né stabilire regolamenti sui loro pretesi interessi comuni. La Rivoluzione francese nasce sul presupposto fondamentale di opporsi a queste congregazioni, a questi gruppi, a queste tendenze ad aggrumarsi della società, che vengono visti, adesso non posso approfondire, ma come profondamente in contrasto con l'idea di sovranità nazionale, di volontà del contratto sociale di Rousseau, cioè l'idea che la legge deve essere uguale per tutti, non ci può essere differenziazione. Il principio fondante della libertà, come vedremo, che poi è il cuore del problema, è la legge. Solo la legge, siccome è astratta e artificiale, riesce a creare l'uguaglianza. Non è un caso che la Costituzione francese del 58, che è quella, perché i francesi poi ce l'hanno nel DNA questa, attualmente, quindi non c'è più la legge Le Chapelier, ma la Costituzione francese del 58 afferma espressamente che la sovranità spetta alla nazione e nessuna frazione del popolo potrà mai avere esercizio della sovranità. Cioè rimane nella Francia di oggi questo carattere assolutamente centrale, dello Stato centrale per definizione. Lo Statuto Albertino, 1848, che è il nostro, come dire, siamo arrivati un po' dopo, ma insomma il nostro tentativo di darci una Costituzione borghese, liberale, tipo quella rivoluzionaria che viene imposta sostanzialmente a Carlo Alberto, lo Statuto Albertino non è un caso che nell'elenco delle libertà non prevede la libertà di associazione, non esiste la libertà di associazione. Ma c'è un altro grande testimone di quegli anni, nasce nel 1770, c'ha 19 anni durante la rivoluzione, ed è Hegel, Georg Friedrich Hegel. Hegel è il teorico di questo passaggio, perché lui nella Fenomenologia dello spirito, che è un po' come dire l'opera, diciamo l'opera pamphlet di tutta l'idea e il sistema hegeliano, cioè nel modo con cui lo spirito si manifesta nella storia e nel mondo. Voi sapete che Hegel, come dire, analizza questo progresso dello spirito nella storia attraverso triadi dialettiche, quindi tesi, antitesi e sintesi, e parlando dell'eticità, cioè parlando di come l'uomo assume i costumi, i morali, lui dice: la tesi è la famiglia, cioè il primo luogo in cui l'uomo assume una sua forma di costume etico, è la famiglia; l'antitesi è la società civile. Quindi La società civile nasce come contrapposta alla famiglia, il luogo in cui si rompe la famiglia è l'uomo esprime e assume un costume esterno, ma attenzione, l'antitesi è destinata ad essere superata nella sintesi, e la sintesi è lo Stato. Lo Stato come sintesi etica. Lo Stato è il luogo in cui la diversità sociale viene sublimata in questa capacità dello spirito di identificare ciò che è comune a tutti, nell'evolversi storico. Lo Stato è l'ingresso di Dio nel mondo, questa è l'affermazione, e siccome è nel mondo, dice Hegel, come tutte le cose del mondo, può essere sbagliato, ma, come dice Hegel, così come l'uomo più odioso è pur sempre uomo, lo Stato peggiore è pur sempre Dio. E questa è la fenomenologia dello spirito. No, questo lo dico per capire, il nostro Alexis de Tocqueville nasce nel 1805, nel 1830 scrive la fenomenologia dello spirito del 1807, insomma, 30 anni prima di Democrazia in America. Il contesto in cui lui fa questo viaggio famoso, da cui nasce poi lo scritto della Democrazia in America, è questo. Cioè noi abbiamo un clima in cui lo Stato nasce dal punto di vista istituzionale politico con la Rivoluzione francese e diventa dal punto di vista filosofico con la grande autorità di Hegel, diventa sostanzialmente l'antagonista della società civile, perché la società civile è vista come confusione, come differenze che non conciliano, come, ricordiamoci che la sostanza della Rivoluzione francese è la classe borghese, quindi stiamo parlando di una spinta estremamente elitaria. Voi sapete che durante tutto il periodo liberale borghese, liberale nel senso della Rivoluzione francese, in Italia al massimo della partecipazione che lo Stato Crispino e Giolittiano, fino a Giolitti, consentiva, partecipava il 5% della popolazione, perché si votava su base censitaria. Cioè l'idea di fondo è: può prendersi cura della cosa pubblica solo chi produce e ha un interesse economicamente attivo a partecipare alla vita sociale. Dico, Tocqueville in questo clima affronta il suo viaggio famoso in America, e quindi da un lato lui ha uno Stato nato dalla Rivoluzione francese che intende sostituirsi completamente alla società, togliendo tutte quelle incostazioni, tutte quelle difettosità, sostituendo tutte quelle differenze, perché l'ancien régime, adesso non facciamo un'elegia dell'ancien régime, l'ancien régime era in realtà una stratificazione di una molteplicità di diritti, di regole, di costumi, assolutamente confusa e confusionaria, quindi non è che non ci avesse il codice napoleonico, non è che non avesse un suo senso, serviva a fissare finalmente una regola per una società civile che aveva preso completamente il sopravvento sullo Stato. Dall'altro, un altro Stato, perché lui, facendo questo viaggio, incontra gli Stati Uniti, nato da una rivoluzione sostanzialmente coeva, perché la rivoluzione americana è del 1776, anzi prima di quella francese. Eppure, uno Stato in cui abbiamo ascoltato nella lettura gli americani di tutte le età, condizioni e tendenze, leggeva prima il nostro Andrea, mi pare, si associano di continuo. Non soltanto possiedono associazioni commerciali e industriali di cui tutti fanno parte, ma ne hanno anche altre mille di mille specie. Ora capiamo tutto lo stupore di Tocqueville per vedere questa società così piena di associazioni. Erano semplicemente vietate in Francia. Soprattutto poi quelle economiche, soprattutto quelle industriali. Gli americani si associano per fare feste, fondare seminari, costruire alberghi, innalzare chiese, diffondere libri. Dappertutto, alla testa di una nuova iniziativa, vedrete in Francia il governo, in Inghilterra un gran signore, negli Stati Uniti un'associazione. Immaginiamo dunque lo stupore. E qui, se mi è consentito, questo lo traggo dalle mie lezioni, per avere visivamente un po' un paragone, no? Un'idea di quanto lo stupore di Tocqueville, perché lo stupore di Tocqueville di fronte alla società americana è uno stupore cordiale, è uno stupore, come dire, in cui lui ammira, è lo stupore di uno che ammira la società americana. È lo stupore di qualcuno che capisce che lì c'è il segreto di una democrazia che funziona e quindi si chiede perché. Ma io, sempre per darvi un po' l'idea di quale fosse la mentalità che cominciava ad affermarsi in quel periodo, io tendo certe volte a leggere vicino a Tocqueville un altro autore che certe volte, diciamo, non viene ritenuto allo stesso livello filosofico, politico, ma è un autore degli stessi anni, un pochettino, sostanzialmente un pochettino precedente, ma di poco, scusate, successivo, ma di poco, che anche lui descrive un arrivo negli Stati Uniti. Scusate se cito questa cosa che viene anche dalla mia infanzia, ma è il giro nel mondo in 80 giorni di Jules Verne. Jules Verne scrive nel 1828, nasce nel 1828, scrive nel 1840 circa, dunque siamo anche qui più o meno coevi, però la sono due visioni completamente diverse. Tocqueville è un visconte, fa parte di una famiglia nobile, è una famiglia che durante il periodo rivoluzionario se l'è vista sufficientemente brutta. Lui no, è un figlio di borghesi, è un notorio massone, è uno che aderisce con grande convinzione al nuovo spirito, e anche lui, se voi vi ricordate dai ricordi d'infanzia la storia del giro del mondo in 80 giorni, si parte dall'Italia, si attraversa tutta la Russia, si arriva fino in Giappone, poi in Giappone Phileas Fogg, che è il protagonista, si imbarca e sbarca a San Francisco, e c'è la descrizione di quando lui arriva a San Francisco, perché quando arriva e sbarca si trova in mezzo ad una baraonda che lui non capisce, e dice: si trovarono ben presto in Montgomery Street, in cui l'afflusso della folla era enorme. Sui marciapiedi, in mezzo alla carreggiata, sulle rotaie del tram, nonostante il passaggio incessante di carrozze, c'era una folla senza numero. Uomini sandwich circolavano in mezzo a gruppi di pedoni, bandiere e stendardi fluttuavano nel vento. Grida echeggiavano da ogni dove. Urrà per Camerfield, urrà per Mandy Boy. Suppongo che si tratti di una competizione, come la chiamano qui, per l'elezione di qualche alto funzionario, militare o civile, o forse addirittura di un membro del congresso, disse Fix. In ogni modo, osservò Phileas Fogg, che voi sapete è un inglese nella storia, no? Perché parte da Londra per fare il giro, ma in realtà qui è l'animo di Jules Verne che emerge, è molto francese per essere un inglese. In ogni modo, osservò Phileas Fogg, forse faremo bene a non mischiarci troppo a questa calca. I pugni, anche se sono politici, non cessano di essere pugni. Ad un certo momento, mentre Fix stava per chiedere ad un vicino quale fosse la precisa ragione di tanta effervescenza popolare, un movimento più vivo si determinò. Gli urrà, conditi di improperi, raddoppiarono. L'asta delle bandiere si trasformò in un'arma offensiva, non più mani, pugni dappertutto. Dall'alto delle carrozze, degli omnibus, era uno scambio di insulti e un lancio di corpi contundenti. E qui si va avanti in questa descrizione. È consigliabile non rimanere qui, signor Fogg. Se tutta questa faccenda c'entra per caso l'Inghilterra e se noi veniamo riconosciuti, ci troviamo messi a mal partito. E la chiusura di questa vicenda, quindi lui si trova in questa competizione popolare in cui c'è tutta la gente che strilla, che urla, e a un certo punto questa è la conclusione. Alle 6:15 i viaggiatori erano alla stazione, perché lui sopravvive strappandosi i vestiti, prende dei cazzotti, ma insomma riesce a sopravvivere alla vicenda. Parte, ma prima di salire sul treno il signor Fogg fa un cenno ad un addetto e gli dice: scusate, c'è notizia che oggi si siano verificati gravi incidenti oggi a San Francisco. E lui dice: oh no signore, non mi sembra sia successo nulla di strano, era un semplice meeting organizzato per un'elezione. E lui dice: l'elezione di qualche generale dell'esercito? Dice Fogg: senza dubbio. No, un giudice di pace, dice lui. E io cito sempre questo perché vedete proprio due atteggiamenti completamente diversi di fronte a questa idea di società civile che c'ha nella partecipazione, nell'idea di prendersi, di riprendersi la vita politica. Due atteggiamenti. Da un lato un atteggiamento curioso, quello di Tocqueville, curioso e cordiale, adesivo. Dall'altro un atteggiamento sostanzialmente indispettito, un po' distante, di qualcuno che dice: ma così non si può far funzionare le cose, non possono andare avanti le cose così. E guardate che questo non era un dibattito, come dire, tra due concezioni astratte, era un dibattito tra due modelli completamente diversi di libertà e di cultura. L'analisi di Tocqueville di fronte a quel che vede è chiarissima. Abbiamo ascoltato: se il governo venisse dappertutto a sostituire le associazioni, anche la morale e l'intelligenza di un popolo democratico correrebbero pericoli non minori del commercio e dell'industria. Le coscienze e le idee non si rinnovano, abbiamo ascoltato. L'animo non si ingrandisce e lo spirito umano non si sviluppa se non attraverso l'azione reciproca. Cioè l'analisi di Tocqueville è molto interessante, perché lui dice: qui non c'è soltanto un problema di deprivazione della libertà nel momento in cui lo Stato si diventa prevaricatore, ma c'è un effetto di lungo periodo, cioè si va a toccare la capacità dell'uomo di partecipare e di domandare, di assumersi una responsabilità. In questo, come diceva prima chi mi introduceva, l'attualità di questo giudizio è strepitosa. Noi oggi ci troviamo di fronte ad una società civile sfinita, sfilacciata, totalmente deprivata di qualsiasi capacità reale di proposizione. Se va bene, oggi la società civile serve a tappare i buchi dello Stato, a riempire qua e là quel terziario che non funziona. Io vengo da una regione, che è la Toscana, in cui noi abbiamo una tradizione molto bella, questa è veramente medievale, le misericordie, forse ci sono anche qui, perché sono anche nel nord, ci sono queste libere associazioni di persone che fanno, diciamo, si fanno carico dei bisogni, soprattutto nel campo sanitario, di altre persone, no? Aiutano. Ecco, oggi che cos'è la misericordia nel piano della regione toscana? Molto spesso è un pezzo del sistema pubblico, il pezzo del trasporto, perché ormai si occupano sistematicamente delle ambulanze, quelle che ti portano all'ospedale. Cioè è terribile vedere come la società civile, da un soggetto centrale, diventa un elemento del sistema. Ultimo passaggio prima di venire invece alla libertà religiosa e poi di stare più o meno nei tempi. Attenzione, qui sono stato presentato come di area o di ispirazione cattolica, quindi attenzione, c'è in quegli anni qualcuno che si è profondamente accorto di questo problema e che pubblicamente interviene su questo tema. Quanto di più distante, voi sapete, Tocqueville non era particolarmente, non era cattolico, non era cristiano, è un uomo che, come abbiamo sentito, ha un grande stima del fenomeno religioso, ma del fenomeno religioso in quanto tale, non è uno confessionale, diciamo, uno che aderisce, no? Qual è, diciamo, il soggetto pubblico che si accorge di questa deriva dello Stato così forte in termini antagonisti rispetto alla società civile? In quel momento è sicuramente la Chiesa. Quelli sono gli anni di Papa Leone XIII che voi sapete nasce nel 1810, muore nel 1903, non lo chiamavano sua santità, lo chiamavano sua eternità, perché a un certo punto è vissuto 94 anni, un pontificato di quelli. E voi sapete che in quel pontificato accade uno dei fenomeni, davvero dal punto di vista del dibattito delle idee culturale, più rilevante che noi abbiamo in quegli anni, che è l'enciclica Rerum Novarum. Perché in quell'enciclica, che adesso io non voglio assolutamente analizzare, è complessissima, densissima, ha mille sfaccettature, la possiamo interpretare da punti di vista diversi. Sicuramente in quell'enciclica c'è la denuncia chiarissima di questa deriva dello Stato. Vi leggo velocissimamente due o tre, ma proprio rapidissimi, passi. Punto 28. Non è giusto, come abbiamo detto, che il cittadino e la famiglia siano assorbiti dallo Stato. È giusto invece che si lasci all'uno e all'altra tanta indipendenza di operare quanta se ne può, salvo il bene comune e gli altrui diritti. Oppure, c'è un punto 36 della Rerum Novarum, che si intitola, voi immaginatevi in quegli anni cosa succedeva in Francia: il diritto all'associazione è naturale, Il diritto di associazione è un diritto naturale. Il sentimento, perché si analizza il problema? Il sentimento della propria debolezza spinge l'uomo a voler unire la propria opera all'altrui. La scrittura dice: è meglio essere in due che uno solo, vai soli, no? Guai all'uomo solo, poiché due hanno maggior vantaggio nel lavoro. L'istinto di questa naturale inclinazione lo muove, come alla società civile, così ad altre particolari società, piccole e certamente non perfette, ma pur società vere. Fra queste e quella corre grandissima differenza per la diversità dei loro fini prossimi. Il fine della società civile è universale, perché è quello che riguarda il bene comune. Cioè il tema, il concetto della società civile viene proprio preso direttamente, di petto da questa enciclica, e proprio per riaffermare il diritto inalienabile dell'uomo ad associarsi, a legarsi. Ora, sebbene queste private associazioni esistano dentro lo Stato e ne siano come tante parti, tuttavia e in generale e assolutamente parlando, non può lo Stato proibirne la formazione. Qui si piglia proprio una posizione frontale con gli Stati. E qui voi sentite la strana, perché la Rerum Novarum è considerata l'apertura ai socialisti, l'apertura agli operai, ai sindacati, alla sinistra, diremmo, con una strana, diciamo, con schemi probabilmente del tutto inutilizzabili in quei tempi, però diciamo, eppure è sicuramente quella che in questo risente moltissimo di quell'accento tocquevilliano e del diritto di associazione che è il fondamento del costituzionalismo americano. Non può dunque lo Stato arrogarsi più quelle competenze, né rivendicarne a sé l'amministrazione, ha il dovere di rispettarle, conservarle e se occorre difenderle, e commenta sempre la Rerum Novarum. Ma quanto diversamente si agisce soprattutto ai nostri tempi. In molti luoghi e in molti modi lo Stato ha leso i diritti di tali comunità, avendole sottoposte alle leggi civili e private di giuridica personalità o spogliate i loro beni. Qui si capisce che non era un discorso totalmente astratto, perché qui la Chiesa era stata considerata una di quelle parti della società civile che lo Stato aveva colpito e in qualche maniera inglobato, quindi c'era anche una spinta, se volete, difensiva della Chiesa Cattolica su questo. Però è indubbio che il punto che viene richiamato, voi sapete che 40 anni dopo la Rerum Novarum ci sarà, a 40 anni dalla Rerum Novarum, quadragesimo anno, la prima enciclica in cui viene teorizzato il principio di sussidiarietà di cui abbiamo parlato. Il principio di sussidiarietà nasce nell'enciclica fatta per ricordare i 40 anni della Rerum Novarum. E la centesimus annus, che è probabilmente il contributo teorico più rilevante di Papa Giovanni Paolo II su questo tema, è a 100 anni, pochi riflettono sui titoli, ma è a 100 anni dalla Rerum Novarum. Dunque, questo ci consente rapidamente il secondo passaggio. Cosa c'entra la libertà religiosa? Perché c'entra a questo punto? Come mai la Chiesa si fa paladina? Ripeto, c'è una lettura più pragmatico-utilitaristica che dice la Chiesa era stata espropriata dagli stati borghesi e quindi reagisce in questo modo. Ma l'enciclica è molto più ampia, è di respiro ben più grande, quindi è difficile una lettura, anche se ci può essere una ragione di questo genere. Qui, secondo me, c'è il contributo forse più geniale di Tocqueville, cioè non solo descrittivo, ma proprio in termini di causa e effetto. Perché qui si capisce la seconda parte della lettura che abbiamo fatto, cioè la parte sulla libertà religiosa. Perché Tocqueville, ateo, riconosce che la religione è l'origine della società civile, cioè a dire ha quella capacità aggregante, quella forza coesiva che unisce gli uomini e che crea queste società. Non è un caso che religione viene da religo, cioè metto insieme, lego. E non è solo lego gli uomini, è che lego gli uomini perché lego il valore della cosa singola con il punto trascendente da cui tutto deriva. Questo fissa la dignità, fissa il valore, fissa la capacità dell'uomo di avere un rapporto proporzionato. Perché l'alternativa a questa è l'individualismo metodologico liberale, in cui anche lì c'è una difesa, miei amici dell'Istituto Bruno Leoni spesso ci discuto su queste cose, che non so, forse un coorganizzatore anche di questo incontro, lì c'è più questa affermazione del tema contrattualistico, cioè si nasce su base contrattuale questa capacità di legarsi. E invece, da questo punto di vista, a mio avviso, senza questa idea di un valore, cioè di un legame assoluto, non assoluto in termini oggettivi, ma perché relazionale, la verità relazione di cui parla Papa Francesco, a mio avviso questo è l'altro punto. Bisogna riconoscere, qui c'è il pezzo che abbiamo ascoltato di Tocqueville, bellissimo, che l'uguaglianza, che pure porta grandi vantaggi nel mondo, instilla però negli uomini, come dimostreremo qui sotto, istinti pericolosissimi. Essa, l'uguaglianza, la legge uguale per tutti, lo Stato moderno, tende ad isolarli gli uni dagli altri per indurre ciascuno a non occuparsi più altro che di se stesso. Inoltre dispone esageratamente il loro animo al culto dei godimenti materiali, cioè a dire, qual è il rischio dell'uomo moderno? Del passo in avanti inevitabile, come giustamente veniva detto prima, Tocqueville, è tutto fuorché reazionario o conservativo, o conservatore in questo senso, cioè a dire contro il progresso. Lui si rende conto che invece l'associazione, la società civile, è il modello del futuro, non del passato. Il vero problema è che normalmente veniva chiamato ancien regime. E invece qui c'è un'altra idea di associazione che nasce, cioè che l'uomo ha bisogno di una spinta a muoversi. L'uomo è determinato da una spinta che si chiama senso religioso, e non è un caso che si chiami senso religioso. E questa spinta è esattamente quello che fa dell'uomo un soggetto capace di iniziativa. Se noi tagliamo questo, noi di fatto tagliamo la capacità dell'uomo di intraprendere, cioè di legare. Vi cito e chiudo due testimoni di eccezione su questo. Di lì a poco un ardito ed attivo sacerdote che si definiva figlio della Rerum Novarum, lui nasce nel 1871, che è Don Luigi Sturzo. Lui nasce in un periodo, non expedit, nasce in un periodo in cui i politici, i cattolici non avevano l'espressione politica a livello nazionale, eppure voi sapete è il fondatore del Partito Popolare. Ecco, Sturzo è uno dei più, secondo me, dei pensatori in senso stretto, è un sociologo, uno dei fondatori dell'Associazione Italiana di Sociologia, della Rivista Italiana di Sociologia, è uno di quelli che più lucidamente intuisce questo problema dello Stato moderno. Anche qui velocissimamente vi leggo un pezzettino, è l'ultima citazione, prometto, poi mi sembra di essere stato più o meno nei tempi. Sturzo viene qui a Milano, chiamato nel 1918, questa è una cosa che abbiamo già fatto, no, al Circolo di Milano, diciamo qualcosa di simile al Centro Culturale di Milano. Voi immaginatevi, subito dopo la guerra è finita, 1918, e invitano questo prete giovane, allora 1918, lui è del 71, quindi che cosa c'ha? C'ha una trentina d'anni, è un giovane prete siciliano. Immaginatevi che circolazione delle elite, si direbbe, c'era in quel momento, molto più di oggi, perché chiamato al Circolo di Milano a parlare, insomma, evidentemente questo problema nord-sud ce n'era meno forse in quel momento che adesso, e gli viene chiesto da dove ricominciare. Cioè, è finita la Prima Guerra Mondiale, quindi c'è una situazione di disastro dal punto di vista mondiale, gli stati sono distrutti, l'economia è in ginocchio, da dove ripartiamo? E lui fa questo discorso memorabile in cui lui dice: tutti quanti pensano che io adesso vi dico bisogna ricominciare da cambiare lo Stato, dall'economia, dalla società, di qua di là, oggi il problema è un problema di libertà, dice lui. Oggi, a mio avviso, tutto il problema è un problema di libertà. Perché? Perché contro questa libertà si erge un pericolo. Oggi siamo nel 1918, cioè due anni prima della marcia su Roma e dell'avvento del fascismo, lui sente quello che diventerà, perché i totalitarismi a cavallo delle due guerre non sono nient'altro che il decadimento di questo principio totalitario che c'era già nello Stato liberale, nello Stato borghese. Qui possiamo discutere, ma io sono certo che il fascismo in Italia non si afferma dovendo fare un colpo di Stato in senso tecnico, si afferma mantenendo diciamo l'impianto formale anche dello statuto e poi cambiandolo dall'interno. È una evoluzione di qualcosa che lo Stato liberale consentiva. Su questo con i miei amici liberali ci discutiamo spesso, ma secondo me io di questo sono convinto. Cosa dice? Dice: il rischio per la libertà è una concezione panteistica dello Stato. La verità, dice, è che nel secolo XIX, a limitare la libertà come spirito e come costume, come equilibrio fra i cittadini e come possibilità reale del gioco dinamico delle forze politiche, è stata concepita una nuova divinità, ora detta Stato, ora detta Nazione. Ad essa sono stati dati tutti gli attributi di forza, di diritto, di etica, Hegel. Il potere esecutivo e le oligarchie dominanti sono i suoi sacerdoti, a quel termine assoluto che l'uomo cerca in se stesso quando più non crede in Dio, la collettività l'ha cercato nello Stato e ne ha fatto il nuovo Moloch della civiltà moderna. E questo Moloch ha divorato la libertà nella sua vera e profonda realtà, ha lasciato larve senza anima, insomma, il linguaggio di quei tempi, dove più dove meno le libertà formali della vita politica, riportando in sua vece le oligarchie e le dittature che aveva abbattuto. Qui c'è la frase, una delle frasi più belle che ho sempre usato. La libertà è come la verità, si conquista, e quando si è conquistata, per conservarla, si riconquista. E quando mutano gli eventi ed evolvono gli istituti, per adattarla, si riconquista. Il tema qual è? Il tema è proprio questo, cioè qual è il fattore grave, diciamo, perché c'è questo tema della religione? Perché tutto sommato l'evoluzione che ha avuto lo Stato, subito dopo l'affermarsi dello Stato borghese, sto parlando dello Stato europeo continentale, è stato quello di diventare, di sostituirsi a questa spinta religiosa, sostanzialmente di diventare una sorta di alternativa. Tanto è vero che questo Stato è uno Stato che è profondamente antireligioso, di qualsiasi forma di religione, non solo con la Chiesa Cattolica. È uno Stato che in qualche maniera tende a sostituirsi a questa spinta. Uno Stato, questo è Tocqueville, uno Stato simile non può mancare di infiacchire gli animi, allenta le molle della volontà e prepara i cittadini alla servitù. Così succede che non solo essi si lasciano portare via la libertà, ma che spesso la cedano. L'altro testimone che volevo fare e qui cioè, in effetti sono due le testimonianze, però questa idea che quindi la spinta religiosa, essendo quella spinta che mette in connessione l'uomo con qualcosa di trascendente, qualcosa di più grande di tutte le particolarità, di tutti anche i poteri singoli che riesce a costruire, questa spinta è fondamentale per l'evolversi dinamico della società. Ecco, questa è esattamente la concezione con cui, per esempio, Benedetto XVI, nel discorso sulla giornata della pace del 2011, sapete, quello del 1 gennaio, lui dice: il diritto alla libertà religiosa è radicato nella stessa dignità della persona umana, la cui natura trascendente non deve essere ignorata o trascurata. Senza il riconoscimento del proprio essere spirituale, cioè senza l'apertura al trascendente, senza il senso religioso, la persona umana si ripiega su se stessa, non riesce a trovare risposte agli interrogativi del suo cuore circa il senso della vita e a conquistare valori e principi etici duraturi, non riesce nemmeno a sperimentare un'autentica libertà e a sviluppare una società giusta. Cioè, questa è la cosa che a me mi pare interessante, su cui vorrei chiudere. Il problema della libertà religiosa non è il problema di libertà confessionale, non è un problema, cioè, di garantire un certo mercato delle opzioni religiose in un sistema. Qui si sta parlando di una cosa più profonda. La libertà religiosa è il fatto che ogni uomo, anche la posizione non religiosa afferma questo, cioè anche la libertà dalla religione, come ho avuto modo di chiarire un'altra volta, sono stato invitato in un dialogo col professor Weiler, non so se ti ricordi, Camillo, in quella stessa situazione si chiarì molto bene che anche la libertà dalla religione, voi sapete che la Dignitatis Humanae, questa grande dichiarazione che fa il concilio, alla fine del concilio, è la prima in cui si afferma esattamente questo, cioè la religione per poter esistere deve presupporre la libertà. Per questo c'è questo, a mio avviso, e questo è un aspetto molto interessante e potrebbe essere un aspetto da coltivare. Oggi voi sapete tutti che esiste un grande dibattito, lo citava prima Salvatore Carruba, su questo tema in America, ad esempio. Cioè, ci sono delle società in cui il tema religioso è ancora al centro del dibattito pubblico. Noi siamo in una società neutralizzata, in cui se qualcuno dice che entra nel dibattito pubblico muovendo da un'ipotesi religiosa, normalmente viene accusato di distorcere la discussione pubblica. E invece reggono e sono vitali le società in cui questa parte della discussione c'è dentro. Come dice il Papa, Ratzinger, al Bundestag, in tutte queste altre situazioni che abbiamo studiato nel libro che hai voluto citare generosamente, si entra non con una pretesa di autorità nel dibattito, anzi, si entra con una pretesa di ragionevolezza, di sottoporsi al dibattito pubblico. Ma far fuori questo contributo, il contributo alla religione, a mio avviso è un grande impoverimento della capacità sociale di produrre dinamica e dunque di creare una democrazia vitale. Grazie.
Bene, grazie professor Simoncini che ha concluso questo tour attorno a Tocqueville riportandoci proprio a un altro aspetto di attualità drammatico. Chissà se l'ateo Tocqueville, pensavo mentre tu parlavi, potrebbe approvare quello che sta facendo il suo paese, la Francia, in questo periodo. Non credo.
Beh, ha sempre avuto un po' di problemi sì. La Francia.
Su questo tema. Allora, come sempre c'è qualche minuto per poter fare delle domande al professor Simoncini e per poter quindi ricapitolare, se qualcuno vuole farlo, il viaggio che abbiamo fatto intorno a Tocqueville. Siete soddisfatti? Dobbiamo ricominciare? C'è una mano?
C'è una mano.
Dove? Non la vedo. Ah, prego, signor. Scusi signora, aspetti un attimo che arriva un microfono, così sentiamo tutti. C'è, sì. C'è il microfono? No, allora scusi. Grazie.
Molto interessante. Rispondiamo?
Sì, sì, direi di sì.
Una domanda e uno spunto estremamente interessante. Allora, proviamo a condensare la risposta in questa maniera. Noi abbiamo tendenzialmente un'idea negativa delle lobby. Diciamo, no, infatti, l'ho percepito, ma mi serviva per arrivare alla risposta. Cioè a dire, certe volte quando si discute di lobby o di lobbismo o di attività di lobbying, certe volte, non qui, ma certe volte, si ha come una percezione negativa. Cioè a dire, come una sorta di commistione strana tra politica, decisione politica e interessi privati o interessi corporativi o interessi societari. Non è un caso che in quegli Stati Uniti che Tocqueville aveva visto, oddio, aveva visto New England a dire la verità, insomma comunque se si spingeva un po' più a sud forse non avrebbe scritto esattamente Democrazia in America, però non è un caso che oggi negli Stati Uniti invece l'attività di lobbying è un'attività assolutamente consentita, trasparente nel senso che è regolamentata. Cioè, voglio dire, l'attività di lobbying che cos'è? Dipende da come noi la interpretiamo. Se è il fatto che la democrazia non si esaurisce solo nella democrazia rappresentativa, cioè quella che passa attraverso i partiti e le istituzioni rappresentative democratiche, i parlamenti, il Parlamento europeo, il Consiglio, il Governo, ma se noi pensiamo che la democrazia sia in realtà una serie multipla di circuiti in cui c'è quello della rappresentanza politica, ma ce ne sono altri, per esempio quella, la rappresentanza degli interessi, la rappresentanza diretta, qui noi scontiamo una damnatio memoriae molto pesante, perché c'era una teoria. C'è una teoria che spiega queste cose, che si chiama corporativismo, cioè l'idea che non esista solo la rappresentanza politica come forma di collegamento tra il popolo, i governati e i governanti, ma che esistano anche altre forme di rappresentanza. Sotto traccia, nelle letture che abbiamo fatto, nella legge Le Chapelier, eccetera, c'è proprio l'idea del corporativismo, cioè di una rappresentanza per... in cui l'aggregazione è per esempio fare lo stesso lavoro o essere nello stesso settore economico. Perché dico damnatio memoriae? Perché noi tutti sappiamo che in Italia il corporativismo fu usato strumentalmente, ma in maniera pesantemente strumentale, dal fascismo per sostituire la rappresentanza politica che aveva del tutto azzerato, quindi per darsi una sorta di succedaneo, diciamo, dei partiti e del dibattito politico, il fascismo inventò la Camera delle Corporazioni e quindi nazionalizzò i sindacati, e questo ha fatto sì che in Italia noi abbiamo poi sentito il dibattito sul lobbying, cioè sulla rappresentanza diretta degli interessi economici dentro il circuito, non come unica istanza, questa è la cosa che io dico, cioè come uno dei canali attraverso i quali si arriva. C'è il canale della rappresentanza degli interessi, c'è il canale della politica, c'è il canale diretto, perché no, c'è il canale del contatto diretto tra i cittadini. Ma scusatemi, tutta la spinta del cosiddetto principio di sussidiarietà, dalle leggi Bassanini in poi, di portare l'amministrazione verso il livello più vicino ai cittadini, no? Partendo dai comuni, eccetera, che non è altro che l'espressione di questa idea, cioè che la rappresentanza politica, cioè quella che passa attraverso i partiti e basta, non è l'unica forma attraverso la quale si può canalizzare questo legame. Dicevo, da noi purtroppo abbiamo un po' di peso sulle spalle, ma io ho fatto di recente una ricerca su questo. L'Unione, adesso in materia di tra po' si voterà per le europee, voi sapete che uno dei personaggi più importanti della nascita del sistema europeo è Jean Monnet, e Jean Monnet, voi sapete che quando nascono le comunità europee, in realtà la prima che nasce è la comunità economica del carbone e dell'acciaio, la cosiddetta CECA, che è la più vecchia. Ed è quella che poi in realtà non è mai stata replicata come modello, perché la CECA aveva un modello completamente diverso da quella che poi diventerà la Comunità Economica Europea e l'Euratom. La Comunità del Carbone e dell'Acciaio aveva una spinta molto più sovranazionale, cioè c'era da un certo punto di vista anche più accentramento, tra virgolette, a Bruxelles del potere, però era molto più delimitata. Cioè l'idea era: noi ci dobbiamo occupare di una cosa, del mercato del carbone e dell'acciaio, cioè di un settore specifico dell'economia, dobbiamo liberalizzare quel settore. E in quel caso non è secondario il fatto che tra gli organismi direttivi era previsto un comitato economico che era praticamente su base corporativa. Cioè l'idea di Jean Monnet, l'altra idea di Europa, che poi non è stata vincente perché ha vinto più l'idea politica, tra virgolette, cioè quella che è andata avanti attraverso le altre comunità, aveva dentro questa radice in senso positivo, e oggi d'altronde c'è una grande spinta verso la democrazia partecipativa. Se voi prendete l'Unione Europea, il lobbying non solo è consentito ma è regolamentato, esiste un registro ufficiale dei lobbisti. E l'Unione Europea, che sta cercando disperatamente di aumentare il suo tasso di democrazia, sta anche regolamentando l'associazione di tipo lobbistico. Per cui direi, oggi la situazione qual è? Che mi sembra che noi siamo abbastanza circondati nel mondo, cioè è l'Italia che non ha ancora una regolamentazione, le regioni sì, la mia, la Toscana, ha fatto il registro dei lobbisti, perché la Toscana è un po' sempre, c'è il complesso di essere la prima della classe, quindi un pochettino insomma va avanti, ma noi non abbiamo una regolamentazione nazionale ancora di questa cosa. E io penso che sulla base invece di quel che ho detto sarebbe estremamente positivo se noi avessimo una regolamentazione del genere, anche perché porteremmo ad emergere in maniera trasparente tutta una serie di contatti che attualmente, e qui faccio solo un accenno, sono opachi e quindi creano invece quel malcostume e quella condizione in cui l'Italia versa da tantissimo tempo, cioè se non è trasparente e se non si fa con dei lobbisti che sono visibili perché hanno un cartellino dove dico io rappresento la Fiat, io rappresento il Centro Culturale di Milano e vado a Bruxelles per trattare sulle politiche culturali, se non è questo l'alternativa è sotto banco, e purtroppo abbiamo i giornali pieni di quello che succede poi quando si fa così.
C'erano due domande da questa parte, prego.
Gli Stati Uniti, l'America è uno stato confessionale?
Non ho capito.
Gli Stati Uniti, l'America è uno stato confessionale, attualmente ancora?
Assolutamente no. Allora, scommettiamo insieme.
Sì, c'è la signora.
Sì.
Prego.
Una domanda relativa alla religione come fondamento dell'associazione o dell'associarsi. Un conto è dire che la religione è un fondamento dell'associarsi, altro è che è un contributo, può essere un contributo all'associarsi. Se fosse fondamento dell'associarsi non avremmo laico. L'individuo si lega all'altro individuo non per religione, ma per, vogliamo chiamarlo, senso del legame sociale, senso di ciò che si recepisce, di ciò che si, del beneficio che si può ottenere da un altro. Io non direi che il legame sociale si fonde o l'associazione si fonda sulla religione.
Allora, raccogliamo le domande. Prego, signora.
Io volevo sapere se poteva approfondire quell'accenno che ha fatto al fatto che negli stati, quando ha citato quel contributo di Don Sturzo, che appunto la dittatura è dentro come evoluzione alla... cioè mi interessa perché non l'ho mai pensato. E poi volevo sapere, poi la nostra Costituzione, comunque l'ordinamento che abbiamo avuto, è dipeso da Don Sturzo, cioè Don Sturzo non è riuscito a calare in pratica un modo per evitare questa deriva.
Grazie. Prego. Fondo.
Credo ci sia un'altra parola che va evocata, che è federalismo. Credo che non si possa capire la Costituzione americana, ma anche l'indole del popolo americano, senza pensare al federalismo, che in America non è semplicemente un modo con cui hanno messo insieme delle cose diverse, che erano molto diverse, gli stessi stati originari, poi figuriamoci quelli che sono venuti dopo, ma che è stato anche quell'elemento che ha consentito un'enorme ripartizione in basso delle decisioni, del potere, eccetera. Non sto a descriverlo perché semmai l'ho fatto.
Grazie, prego professore, rispondi.
Allora, provo veramente... Ah, sì.
Scusi, non l'avevo visto. Prego.
Mi associo alla domanda della collega che ha appena parlato prima qui davanti a me. Perché in fondo la questione che Tocqueville pone è una questione dell'origine del legame sociale, da dove si cava un principio, l'energia, per, dice Tocqueville, essere propositivi nella società a fronte, io ho preso appunti, ad uno Stato eventualmente prevaricatore. Allora, dico questo perché voglio andare a rileggermi, mi ha incuriosito la sua relazione, perché voglio andarmi a rileggere i termini in cui Tocqueville pone la questione del legame sociale che il singolo, la cui energia il singolo ricaverebbe, rifacendosi a un principio, lei ha detto, del trascendente, da cui tutto deriva. Curiosità di una rilettura. Annotando semplicemente che lei stesso, quando ha parlato di Leone XIII, ha detto non tanto di un richiamo di Leone XIII ai principi trascendenti, superiori della religione, ma lei ha detto l'enciclica Rerum Novarum tratta fondamentalmente della naturale inclinazione sociale degli uomini.
Grazie, allora credo che a questo punto facciamo rispondere il nostro ospite. Prego Andrea.
È stata una salva di domande
sì.
Non assolutamente difficili da mantenere in un tempo possibile. Comunque, eventualmente non riuscissi poi a esaurire gli argomenti, possiamo proseguire con altre forme la discussione. Gli Stati Uniti confessionali? Assolutamente no. Cioè, anzi, gli Stati Uniti sono esattamente il modello opposto. Cioè, proprio perché la società civile è così forte e così autonoma, lo Stato riesce, e proprio perché lo Stato non avrà mai la pretesa di assorbirla la società civile, ma la società civile sarà sempre protetta da un wall of separation, cioè da un muro di separazione. Ed è esattamente l'espressione che Jefferson usa per spiegare che i rapporti poi ci devono essere tra lo Stato e la Chiesa, o le chiese, dove per chiese intendiamo in senso generico tutte le forme di riconoscimento confessionale di una certa religione. Gli Stati Uniti d'America sono, dal punto di vista, qui in realtà purtroppo c'è una serie di anfibologie del linguaggio che usiamo che rende difficile, è lo Stato più laico. Noi spesso per laico pensiamo alla Costituzione francese, che forse è secolarista o laicista da un certo punto di vista, ma invece il modello di Stato laico, cioè di uno Stato che tende a situarsi in un punto che è di là dalla società civile, forse anche in una maniera eccessiva e forse anche in una maniera irragionevole alla fine, perché poi di fatto non ce la fa ad essere così separato. Però ecco, sicuramente gli Stati Uniti, infatti è divertente, no? Perché io mi sono trovato, ero lì, io insegno in un'università americana e mi trovavo lì quando c'è stato il primo giuramento di Obama, 2009, e allora a un certo punto mi ha impressionato il fatto che la cerimonia del giuramento del Presidente degli Stati Uniti, che è il Presidente di questo Stato così separato, non può dare una lira ad una congregazione religiosa o ad una scuola privata, una lira, un dollaro, neanche indirettamente, neanche prestandogli l'autobus per portare lo scuolabus, quindi, o perlomeno quando succede immediatamente ci sono cause alla Corte Suprema, perché anche indirettamente non si può sovvenzionare, c'è il divieto dell'establishment di una chiesa, cioè nessuna chiesa può essere stabilita dentro lo Stato. Quindi questo Stato che ha questo mito, diciamo, della separazione, la cerimonia del giuramento del Presidente è diretta da un pastore protestante, un prete, che dirige tutta la coreografia della vicenda, e lui giura sulla Bibbia. E io dicevo ai miei colleghi che noi, che siamo uno Stato concordatario, cioè in cui siamo all'opposto, noi abbiamo fatto subito un trattato con la Chiesa Cattolica, non solo ci abbiamo rapporti, ma sono rapporti contrattuali, che infatti chi si ispira di più diciamo al liberalismo all'americana vorrebbe denunciare. Noi abbiamo rapporti, le regioni finanziano la costruzione degli edifici di culto, da noi c'è tutta un'altra idea. Ve l'immaginate se un prete cattolico, ovvero anche protestante, introducesse il dibattito al Parlamento in seduta comune dove giura il presidente eletto in Italia, o peggio ancora che giurasse sul Vangelo, sulla Bibbia? Il nostro giura sulla Costituzione, non giura certamente sulla Bibbia. Quindi è interessante, perché è una società in cui il valore religioso è profondamente introiettato, è dentro le persone e dentro la struttura sociale. Quindi, ripeto, poi sono più liberi, tra virgolette, di dire che c'è questa separazione nettissima, ma perché il fenomeno religioso è palesemente un fenomeno pubblico. Cioè, appunto, dicevo, ora citava prima il caso Hobby Lobby, ma io tra l'altro, proprio perché sono in questa università, sono stato coinvolto in un brief, cioè in uno dei documenti che sono stati mandati alla Corte Suprema su questo caso. Questo è un caso in cui, siccome c'è
questo
la famosa...
Io non lo sapevo.
No, infatti la citazione è venuta bene, ma in cui, voi sapete tutta la questione dell'Obamacare, cioè c'è stata questa estensione, no, della protezione sociale che non c'era in questa nei servizi per cui bisogna essere coperti adesso dalle assicurazioni, c'è anche la contraccezione, e quindi le società che impiegano i propri dipendenti debbono per parte pagare la polizza assicurativa anche di queste prestazioni contraccettive, ma che sono contrastanti con principi morali di molte religioni. I cattolici non sono i principali che si muovono su queste cose, giustamente veniva fatto notare, è un evangelico, cioè il proprietario di questa ditta dice: ma così mi si costringe a limitare la mia espressione religiosa attraverso questa cosa, perché mi si costringe a fare una cosa che la mia religione vieta. Però qui il soggetto costretto non è la persona fisica, questa è la causa di fronte alla Corte Suprema, sarebbe una società, quella che noi diremmo una società per azioni, cioè una società per azioni può avere una fede, questo è il tema, ed è, come voi potete immaginare, interessantissimo. Però ecco, volevo dire, c'è una separazione. Ora metterei insieme appunto la seconda, le due signore che sono vicine anche di sedia. Allora, voi citate, toccate un tema estremamente importante ed estremamente anche complesso, cioè cosa noi intendiamo con la parola religione e che cosa noi intendiamo soprattutto con il fenomeno religioso. Perché mi rendo conto che nel modo con cui io l'ho espresso, neanche a mio avviso, poi sarà interessante dopo l'approfondimento casomai confrontarci ancora per vedere, perché a mio avviso Tocqueville legge così il fenomeno religioso. Oggi c'è una modalità di vedere il fenomeno religioso, di considerare il fenomeno religioso come prodromico, come una sorta di fase preliminare ad un certo culto religioso. Cioè il fenomeno religioso nasce in correlazione al fatto che poi si aderisca ad una certa religione ad una certa confessione religiosa. Allora, in questo senso, le osservazioni che le faceva sarebbero assolutamente fondate. Non si potrebbe ritenere che il fenomeno religioso sia alla base di tutti i fenomeni sociali, perché quantomeno i fenomeni di aggregazione di quelle persone che pensano di non avere nessuna religione, cioè di non aderire a nessuna confessione, e ce ne sono moltissime ovviamente, se per fenomeno religioso noi intendessimo solo quello che in qualche maniera poi si colora con qualche religione, allora non funzionerebbe. Io qui propongo un'idea di fenomeno religioso, ma che potremmo chiamare anche in un altro modo, ora è perché Tocqueville mi pare che usi il termine spirito religioso per identificare questa... dove c'è esattamente un legame, cioè nella proposta che io faccio di spiegazione di questo passaggio, il termine religioso o il termine senso o spirito religioso è esattamente alla radice e costituisce una delle spiegazioni del legame sociale, dei legami sociali tout court. Cioè, come giustamente diceva lei, se il fenomeno religioso poi è l'adesione ad una certa spiegazione del mondo, qualunque essa sia, dell'origine del mondo, quindi mettendo dentro anche le religioni della seconda generazione, voi sapete che c'è un dibattito, Scientology è una religione, non è una religione, insomma c'è un grande dibattito su cos'è una religione. Però mettendoci dentro nella categoria più ampia che le religioni sono spiegazioni dell'origine del mondo, attribuite ad un qualche fattore unitario, allora se fosse questo, obiettivamente all'origine del legame sociale non ci sarebbe la religione. Invece, per come io vedo il fenomeno religioso e come mi sembra lo intendano questi pensatori, il fenomeno religioso è quella serie di domande che nascono nell'uomo di fronte alla realtà, qualunque essa sia. Cioè è una posizione che tende di fronte alla realtà a porsi domande e quindi a si sostanzia questo spirito religioso in una serie di interrogativi, qui faccio una scelta di valore, che la realtà stessa non sarebbe in grado di rispondere. Allora, se invece noi, e di qui allora nasce quella spinta inevitabile dell'uomo a tendere, a creare, a provare, a costruire, cioè in questo senso forse vogliamo chiamarlo spirito trascendente, spirito ideale, esatto, adesso forse il termine religioso tende un po' a restringerlo troppo. In questo senso, nel modo con cui io penso Tocqueville intenda la religione, e comunque io intendo, quindi adesso prendo le distanze, non posso ovviamente dare l'interpretazione autentica del pensiero di Tocqueville, però adesso vorrei spiegare il mio di pensiero su questo. Per come io vedo il fenomeno religioso, in effetti il fenomeno religioso è quel che spiega il legame, perché qual è l'altra lettura possibile del legame, come giustamente faceva trasparire lei? È quella utilitaristica, cioè l'uomo perché si lega? Perché ha bisogno. Ma perché ha bisogno? Perché gli manca qualcosa. Dunque ci sono, come dire, due spiegazioni fondamentali della tendenza sociale dell'uomo. Una, tra virgolette, di natura più utilitaristica, quella che dice l'uomo è un essere che, come tutti gli altri, da solo non è autosufficiente, quindi ha bisogno di approvvigionarsi di quella serie di beni o relazioni che poi lo tengono in vita. Esiste poi un'altra, e io questa non è che la neghi, io questa la ammetto. Io dico però che esiste, dentro questa struttura che assimilerebbe l'uomo a tutti gli altri esseri viventi, diciamo, esiste una peculiarità dell'uomo, una caratteristica specifica dell'essere umano, che invece attraverso tutta questa trama di esigenze, di domande, di bisogni anche utilitaristici, lo spinge comunque a porsi la domanda sul senso, cioè sul legame in questo senso religioso, cioè che leghi un po' tutto. Allora da questo punto di vista, prego, prego. Può benissimo. Ecco.
Il fatto che uno rimane individuo è un muro tra me e lei, che rapporto c'è? Se io invece esco da me stesso, comincio ad avere un collegamento. Ecco, no,
può essere una formulazione alternativa perfetta. Quello che volevo aggiungere è, in questo senso, nella... e questo, perciò facevo riferimento a questo incontro che abbiamo fatto col professor Weiler, che è un professore che adesso è presidente dell'Istituto dell'Università Europeo, che avevamo fatto qui proprio sulla libertà religiosa. In questo senso, in questa idea di libertà religiosa, e all'interno di questa idea la libertà di non avere nessun pensiero religioso, cioè in questa idea di spinta religiosa c'è anche a pieno diritto la posizione di chi dice: io non ho nessuna ipotesi religiosa nella vita. Però, come dire, la spinta, in questo senso quindi è il vecchio dibattito, si può dire che la libertà religiosa sia il fondamento di tutte le altre libertà? Allora, chi dice no è perché dice che la libertà religiosa in realtà garantisce soltanto la libertà di professare un certo culto. Qui mi pare che il livello sia un po' più profondo e si cerchi di affermare la libertà religiosa come questa spinta tipica della dignità dell'uomo a proiettarsi dentro la realtà in maniera propositiva, come intrapresa. Questa cosa la si può spiegare in maniera più, diciamo, biochimica o neurochimica o diciamo più utilitaristica in senso economico. A mio avviso c'è dietro questa, diciamo, dietro questa ricostruzione c'è un'idea più profonda. Velocissimamente chiudo. Stato totalitario, esattamente quello che la signora mi chiedeva. Io penso proprio questo, cioè lo Stato della rivoluzione, cioè lo Stato borghese, quello cioè che prevede che come dire, l'eguaglianza si forma solo attraverso la legge, il principio della legalità, ha affermato una novità radicale e un passo in avanti, un progresso incredibile rispetto alla monarchia assoluta e all'ancien regime, inteso come la monarchia che fissava i privilegi senza nessun tipo di connessione con la realtà dei fatti. Quindi il principio di legalità è un passo in avanti importantissimo. Ha posto però con sé un rischio clamoroso. Il rischio è: ma se è la legge che pone i diritti, cioè se è la legge che dà i diritti, e i diritti non preesistono alla legge, la legge come può darli, li può togliere. E questa è la fine dello Stato liberale. Cioè, i totalitarismi a cavallo delle due guerre, nazista, fascista e sovietico, nascono formalmente come stati. Questo lo sempre il professor Grossi, di cui parlavo prima, quando facevamo a lezione, a un certo punto, un certo giorno dell'anno, che non mi ricordo qual è, lui diceva: fermatevi un attimo, sapete che giorno è oggi? E non mi ricordo, metto a febbraio, mi sembrava. E diceva: vedete, oggi è il giorno in cui il Parlamento fascista, la Camera dei Fascisti, aveva approvato le leggi fascistissime su vietare gli ebrei dalle università, che cacciavano i professori ebrei dalle università. E lui diceva: io ve lo ricorderò sempre, fin quando faccio lezione, perché dobbiamo ricordarci che uno Stato, cioè una burocrazia, un ufficio pubblico, ebbe il coraggio di fare questo, cioè di dire che persone di una certa, perché aderenti ad una certa religione, non possono avere un incarico pubblico. Dobbiamo sempre ricordarlo, no? Come lui diceva, dovete averlo sempre, come voi che siete i giovani giuristi che crescere, dovete sempre ricordarlo, perché non riaccada mai una cosa del genere. In effetti fu uno Stato a fare quello che... I nazisti, anche questo è ancora più impressionante, cioè c'era un ministero in cui il lavoro era lo smaltimento degli esseri umani. Eichmann, Hannah Arendt, la banalità del male, insomma, tutta questa cosa incredibile che è stata la vera ferita profonda del Novecento, cioè che lo Stato nato per affermare libertà diventa il principio del disfacimento. L'ultimo punto, che ho segnato, il federalismo, ma è giustissimo, tra l'altro c'era tra le letture, era prevista una lettura sul federalismo che giustamente completava il disegno, l'abbiamo tolto solo un po' per motivi di tempo, un po' perché il tema era già uscito, ma è evidente, diciamo, che negli Stati Uniti, per capire gli Stati Uniti, l'altra faccia è che, come vi ho detto, è una rivoluzione che crea uno Stato, è una rivoluzione sostanzialmente coeva alla rivoluzione francese, crea uno Stato, ma uno Stato completamente diverso da quello francese. Quello francese è il prototipo dello Stato accentrato, quello americano è uno Stato federale, cioè uno Stato che nasce da più Stati e quindi è uno Stato che, come giustamente veniva detto, evita il rischio del totalitarismo frazionandolo il potere, distribuendo il potere, non accentrandolo come è successo dalle nostre parti. C'era un ultimo accenno su Sturzo e la Costituzione, sempre la signora mi diceva ma Sturzo, ma lui si è impegnato. Allora, formalmente Sturzo alla Costituente non l'hanno eletto, lui arriva che avevano già cominciato e con i democristiani che erano entrati alla Costituente, diciamo all'inizio i rapporti non erano, l'hanno fatto arrivare un po' dopo. Insomma, tra la nuova DC, i nuovi giovani scalpitanti, Andreotti e gli altri, e Sturzo non c'è che all'inizio. Però è verissimo che Sturzo poi condivide il tentativo della Costituzione e, come dicevo poco prima di cominciare, la Costituzione della Repubblica Italiana è proprio il tentativo di fissare dentro un documento più che la legge, quindi un documento sovralegislativo, dei principi tra i quali l'articolo 2, che ricordo dice la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Unica Costituzione nel panorama di tutte le Costituzioni che sono state scritte che riconosce che i diritti non sono solo individuali dell'uomo contro lo Stato, ma che i diritti sono dell'uomo e delle formazioni sociali. Quindi la società civile, tra virgolette, quella che Tocqueville chiamerebbe società civile, nella Costituzione della Repubblica Italiana ha un ruolo e una posizione assolutamente centrale. La vera domanda è: cosa ne ha fatto di questa posizione centrale la classe politica che poi si è installata dal 48 in poi? Su questa domanda io lascerei.
Urge nuovo ciclo di conversazione. Grazie. No, signora, purtroppo dobbiamo chiudere perché si è fatto tardi, anzi io chiederei a Camillo Fornasieri di prendere la parola per concludere la serata, ma soprattutto il ciclo. Ti ringraziamo tutti per l'opportunità che ci hai dato con questo ciclo di conferenze. Ringraziamo molto il professor Simoncini, naturalmente, e tutti voi per la partecipazione così appassionata. Prego, Camillo.
No, è velocissimo. Anzitutto un ringraziamento a Salvatore Carruba, chi lo ha sentito anche le altre volte, oggi siamo un po' di meno, ma è stato davvero un conduttore eccezionale, sapiente, che ci ha fatto fare un percorso. Erano 5 previsti gli incontri, probabilmente il quinto dovrà farlo direttamente Salvatore e ci penseremo. Il secondo pensiero è che una sintesi è sostanzialmente dire che ci sono degli strumenti, abbiamo fatto una certa fatica per trascrivere tutti gli interventi, di ognuno c'è il video, io credo che chi è appassionato può riprendere, e anche i testi letti a ogni incontro, sapientemente scelti quest'estate da Carruba, che si è riletto tutto Democrazia in America di Tocqueville. Ultimo spunto è questo: forse la domanda con cui siamo partiti, che cos'è la democrazia, si rivolge anche dopo l'incontro di questa sera su che cos'è la nostra società, cioè domandiamoci, visto che siamo stati anche insieme come persone diverse, si sono uniti pubblici molto diversi, come sta la nostra società? Ricordo una piccola nota del libro Il potere dei senza potere di Vaclav Havel, che parla delle società che sostanzialmente avevano tutto il minimo necessario, ma avevano deciso di privarsi della libertà di pensiero, di espressione religiosa, di pensiero politico, di qualsiasi pensiero pubblico, perché se abbiamo imparato che una delle diverse ruote con cui va la democrazia, una è quella della rappresentanza, ma ci sono altri motori. In questa nota diceva: una società sfinita, sfilacciata, produce sostanzialmente una realtà politica che la rappresenta, sfilacciata e marcescente, lui diceva. Chiediamoci se la critica alla politica che c'è oggi nella nostra società non possa anche porsi, questa critica, la domanda Noi appena ci muoviamo facciamo un'associazione, ma è una ripetizione di una forma o abbiamo ancora lo spirito associativo che ha le basi che abbiamo sentito oggi? Credo che la domanda su che cos'è una società sia come emersa e ci faccia dunque responsabili e anche aver apprezzato la condivisione di tante domande che purtroppo anche il tempo e le forme hanno dovuto un po' limitare, ma che io credo che possa essere un terreno fecondo su cui ritrovarsi e anche trovare nel programma del centro degli spunti ulteriori. Lunedì, domani sera infatti ci sarà una domanda ulteriore, cosa significa essere padri nella nostra società, non tanto in senso maschile quanto in senso generativo di condurre a un'avventura della conoscenza. Grazie ancora a Simoncini molto e a Salvatore che ci ha condotti.